Luna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, ok?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2?
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:15 minuti, quindi come abbiamo preannunciato dalla nostra pagina Twitter, comincia adesso la rassegna stampa che terminerà alle 10:45 di quest'oggi, giovedì 20 aprile. Come sempre partiremo dalle notizie di cronaca locale, in particolare dall'entrata in vigore dei voucher, che però ovviamente riguarda il territorio nazionale, e poi ci sposteremo su altre notizie appunto più padovane, ma come sempre verso metà puntata ci sposteremo anche sulle notizie non cartacee bensì dal web rispetto alla cronaca nazionale e internazionale. Nominavo la pagina Twitter perché come sempre è uno dei canali con cui potete contattarci, ma anche alla nostra pagina Facebook oppure alla mail contaminati@radiazione.info. Tra l'altro quest'oggi poi cercheremo anche di non terminare sul filo del rasoio, bensì insomma di dare anche alcuni dei prossimi appuntamenti di questo weekend e anche del prossimo.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe that saves me, and after.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci allora a 9:21 minuti qui in diretta su radiazione.info nella rassegna stampa di quest'oggi giovedì 20 aprile e come preannunciavamo poco prima della pausa musicale, come abbiamo scritto anche sulla nostra pagina Twitter, andiamo a parlare di voucher, addio senza alternativa, così si legge sul gazzettino che abbiamo sotto mano qui a pagina 13, quindi cominciamo da questa notizia relativa al lavoro, relativa a uno di quei cosiddetti strumenti che molti di noi hanno testato rispetto a pagamenti di sì e no, 7,50 euro rispetto al proprio lavoro orario. E quindi il decreto approvato al Senato senza modifiche, tra un paio di settimane si annunciano nuove regole, quindi cancellati definitivamente, ci si riferisce per l'appunto ai voucher, con l'ok ieri anche da parte del Senato con 140 sì, 49 no e 31 astenuti, l'abolizione dei voucher è compiuta. I tagliandi da 10 euro l'ora, che per l'appunto in realtà si tratta di meno, però continueranno a circolare per tutto l'anno, quindi per tutto il 2017. Chi li ha acquistati prima del varo del decreto, infatti, potrà utilizzarli fino al 31 dicembre. E non stiamo parlando di poca roba. Sarebbero tra i 30 e i 35 milioni i voucher custoditi nei cassetti di imprese e pubblica amministrazione. Infatti, non a caso, va ricordato che se questo cosiddetto strumento nasce prevalentemente in campi come l'agricoltura piuttosto che la ristorazione, ebbene se ne è fatto un uso assolutamente smodato, visto che, come è ovvio, non si parla di ferie, non si parla di malattia, non si parla di permessi, ma ciò che il voucher dà comprenderebbe già, o meglio taglia fuori già tutti questi diritti, che per l'appunto non sono privilegi bensì diritti che ho menzionato. E difatti pubblica amministrazione perché? Perché anche in moltissime scuole, ma non solo, diversi lavoratori, anzi parecchi lavoratori e lavoratrici, sono pagati con voucher, il che diciamo la dice lunga anche sullo stato dello sfruttamento nel nostro paese. Ma al di là delle scorte previdenti, così prosegue l'articolo, molto probabilmente la vendemmia sarà salva comunque e forse anche la stagione balneare. Il lutto per la morte dei voucher potrebbe essere elaborato e superato in tempi brevi. Il nuovo decreto di regolamentazione del lavoro occasionale è a buon punto. Infatti, se giustamente si evidenziava tempo addietro che il governo Gentiloni non ha rischiato di fare un altro referendum che avrebbe senz'altro perso per l'abolizione dei voucher, ovviamente li ha aboliti prima per non rischiare senz'altro un'altra figuraccia come quella del referendum costituzionale fatta appunto con il suo predecessore Renzi, ma senz'altro se hanno tirato fuori questo coniglio dal cilindro è perché hanno senz'altro già qualche altro strumento, insomma, in via di elaborazione che, come apprendiamo da questo articolo e come abbiamo letto già in altre occasioni, vedremo meglio nelle prossime settimane. Infatti il nuovo decreto, dicevo, di regolamentazione del lavoro occasionale a buon punto, le norme potrebbero vedere la luce nell'arco di un paio di settimane, dopo che la Cassazione, preso atto dell'abolizione dei voucher, avrà annullato la consultazione referendaria referendario del 28 maggio, anche quella sulla responsabilità solidale negli appalti, che il provvedimento votato ieri ristabilisce. Quindi gli esperti di Palazzo Chigi e del Ministero del Lavoro hanno le idee abbastanza chiare. Certo, bisogna evitare, si legge, di cadere nell'accusa di aver fatto uscire i voucher dalla porta per farli rientrare dalla finestra, ma questo è quanto stavo per l'appunto sostenendo poco fa in altre parole. Sul tavolo poi, prosegue l'articolo, ci sono anche le proposte dei gruppi parlamentari come quella degli Alfaniani o quella trasversale a prima firma dell'ex ministro Maurizio Sacconi depositata ieri. Scartati quindi i mini jobs tedeschi che somigliano terribilmente ai defunti voucher, si guarda agli chèque francesi, caratterizzati sempre da un costo ridotto, eccolo qui, e da tanta flessibilità, altro termine che ovviamente risuona nelle nostre orecchie da parecchi anni. Potrebbero essere consentiti quindi questi chèque con precisi tetti solo alle famiglie e alle associazioni no profit e, come dire, non ci crede nessuno invece che saranno consentiti solamente a queste categorie. La proposta di Alternativa Popolare che il governo sta esaminando con attenzione prevede un costo orario di 12 euro esente da IRPEF, un compenso massimo annuale di 7.500 euro e un compenso massimo da singolo committente di 2.000 euro. Per le imprese invece si pensa di allargare il lavoro a chiamata, altra questione che negli anni passati pareva dovesse essere abolita, ma poi di fatto non è, anche pensando banalmente a tutte le volte in cui in un negozio vediamo insomma il cartello con scritto che si cerca una commessa a chiamata per lavorare insomma nei weekend. Lavoro altrimenti detto intermittente, togliendo gli attuali vincoli di età dei lavoratori, si parla infatti di under 25 oppure over 55, eliminando i divieti settoriali e semplificando le procedure. Rispetto ad ora resterebbe solo il vincolo delle 400 giornate lavorative in 3 anni. In questo caso si tratta di un contratto vero e proprio con ferie, contributi e malattie. Il vantaggio per le imprese non starebbe tanto nel costo quanto si legge nella semplificazione delle procedure. Il DDL Sacconi poi prevede 2 pedali a fianco al lavoro intermittente, per così dire liberalizzato, quindi ulteriore tassello, anche il lavoro breve, che praticamente con un tetto per il lavoratore di 900 euro l'anno per ciascun committente varrebbe sia per le famiglie che per le imprese, esclusi gli edili.
Oh, Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci allora, 9:33 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 20 aprile, e proseguiamo con la lettura del gazzettino che abbiamo qui cartaceo sotto mano. E se eravamo a pagina 13 parlando di voucher, andiamo un passo indietro a pagina 11, sempre nella cronaca del Nord-Est, rispetto all'immigrazione, della quale ovviamente nel corso delle nostre rassegne e in generale un po' di tutte le trasmissioni ci stiamo occupando da diverso tempo, visto che non accennano, anzi, a diminuire i conflitti e la miseria che viene per l'appunto seminata in giro per il mondo da parte delle potenze occidentali, e di conseguenza i flussi migratori di tutti coloro, insomma, che fuggono da paesi si fanno sempre più intensi. E sembra anche che la connessione sia un po' ballerina, speriamo insomma che il flusso non venga interrotto, ma pare che la banda sia tornata verde, quindi proseguiamo appunto con pagina 11. E dicevamo, l'Austria fa muro, tra l'altro paese del quale ci siamo occupati anche nella scorsa rassegna, e Zaia pure, quindi Vienna ripropone la barriera al Brennero, il Veneto si accoda, o per meglio dire non il Veneto bensì Zaia, e sostiene è ora di dire all'Europa o tutti o nessuno, nemmeno l'Italia. Quindi giusto un anno fa l'Austria cominciava i lavori per la costruzione della barriera antiprofughi al Brennero, questo insomma ce lo ricordiamo bene rispetto anche alle dirette che abbiamo fatto anche ai nostri microfoni con chi appunto era presente anche alla manifestazione. E questi lavori ovviamente avevano suscitato i timori nordestini per i possibili riflessi negativi sul transito delle merci. In realtà la recinzione, lunga 370 metri e alta 4, non è mai stata eretta, ma ieri Wolfgang Sobotka, ministro dell'interno, l'ha virtualmente installata, auspicando la chiusura anche della rotta mediterranea dopo di quella balcanica, un po' come se fosse possibile chiudere un mare, però questo insomma lo sa solo lui. E afferma: nel caso di un improvviso flusso di migranti, saremmo disposti e in grado di attivare la gestione delle frontiere in poche ore. Quindi parole presto rimbalzate a nord-est, ma mentre dal Friuli Venezia Giulia l'assessore alla solidarietà Torrenti è cauto, e lui appunto afferma che il mare non si può sigillare come un cancello, in Veneto il governatore Luca Zaia raccoglie la palla e la rispedisce verso Bruxelles e per l'appunto afferma quanto dicevamo poco fa, è ora di dire all'Europa o tutti o nessuno, nemmeno l'Italia, quindi come dire, più che afferra la palla, diciamo che la prende al balzo, insomma, per fare la sua ennesima sparata. E poi in materia di accoglienza nell'Hofburg sembrano riecheggiare gli stessi toni usati al Balbi, ovvero il salvataggio in mare non può diventare un biglietto per l'Europa, perché così si dà ai trafficanti di uomini il miglior argomento per convincere chi fugge per motivi economici. Questo l'ha detto per l'appunto Sobotka, esponente del Partito Popolare nel governo di Grosse Coalition con il Partito Socialdemocratico, aggiungendo anche che si dovrebbe insomma essere decidere di un'Europa unita, eccetera eccetera, e poi addirittura sostiene che la maggioranza di chi arriva qui non ha subito persecuzioni che giustifichino l'asilo. Quindi ecco, passa anche al di sopra di tutte quelle che in teoria sono anche le commissioni che dovrebbero, e uso il condizionale ovviamente, giudicare il diritto di asilo o meno, anche qui procedure per l'appunto discutibili. Però evidentemente questo personaggio va anche al di sopra del suo stesso sistema, e quindi lui afferma così un po' a caso che non tutti hanno il diritto di asilo. E guardando a quella stessa Unione Europea, che poi Zaia ha ribadito un po' la richiesta di una linea comune, poi ovviamente non ci dilunghiamo sulle sue affermazioni, che ovviamente sono sempre le stesse rispetto al fatto che è arrivato il momento di dire basta, che magari invece è un'affermazione, come dire, che si potrebbe ribaltare in ben altri campi. Ad esempio, è arrivato il momento di dire basta allo sfruttamento, piuttosto che è arrivato il momento di dire basta alla guerra, ma non è il caso appunto del governatore leghista. E qui poi abbiamo una serie di dati rispetto all'accoglienza, alla cosiddetta accoglienza in regione, quindi in 13.000 nei centri e oltre 21.000 qui dicono sembra siano fuggiti. Quindi in Veneto 13.090 richiedenti asilo, di cui 12.511 ospitati nelle strutture temporanee e 579 inseriti nella rete SPRAR, mentre il totale degli immigrati arrivati sul territorio regionale dall'inizio dell'emergenza ammonta a 34.262 e quindi appunto mancano all'appello circa 20.000 persone. Poi considera che con tutta probabilità, me lo auguro per loro, avranno, come nelle intenzioni della maggioranza di chi cerca anche un futuro migliore, avranno raggiunto i paesi del nord Europa. Poi, considerando invece la rotta del Mediterraneo, i dati diffusi dalla regione dicono che nelle ultime due settimane sono arrivati in Veneto 450 migranti, il 6 aprile 100 da Trapani, il 17 aprile 50 da Vibo Valentia e 100 da Messina e altrettanti da Catania. In molte altre regioni non va meglio, ha rincarato Zaia, mentre l'Europa si chiude sempre di più a riccio. Peccato che poi Zaia si dimentichi anche di dire che gran parte dei fondi che vengono stanziati per quella che continua ad essere definita l'emergenza migranti, giusto come dire per continuare a spaventare sempre di più chi legge questo tipo di quotidiani e come dire questo tipo su questo tipo di termini ci siamo soffermati più volte, però Zaia per l'appunto va a dire che l'Europa si chiude sempre più a riccio, ma come dire, gran parte dei soldi che molte delle cooperative si tengono per i fatti loro arrivano proprio da fondi europei, se bisognasse, cioè se si dovesse essere insomma puntigliosi. E poi il Dem Torrenti lancia invece invece una proposta, una delle leve indirette ma utili può essere la penalizzazione economica di quei paesi dell'Unione Europea che non sono disponibili alla solidarietà. Anche qui evidentemente la solidarietà è quella che poi di fatto va alle cooperative, delle quali tante volte abbiamo parlato nel corso delle nostre trasmissioni, che rispetto a quei famosi 35 euro circa giornalieri che dovrebbero arrivare a persona rispetto a, ai richiedenti asilo, ebbene circa 2 euro, lo ricordiamo ancora una volta, vanno al cosiddetto pocket money, quindi a quello che effettivamente viene dato nelle mani del migrante, e invece insomma circa 33 euro non sono così ben definiti rispetto non solo al vitto ma ai corsi di italiano e a tutto ciò che dovrebbe essere messo in piedi. Più che altro, come abbiamo visto già tante altre volte, quello che sembra molto accattivante per i nostri politici è il fatto che queste persone che fuggono da guerra e da miseria possano invece essere impiegati in quelli che loro definiscono lavori socialmente utili, ma che altro non sono che lavori completamente gratuiti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Bastava riparare, chissà perché, chissà perché. Buttano le cose per poterle ricomprare, chissà perché, chissà perché. Su e giù con la Becker, la vita è tutta qua. Su e giù con la Becker, la vita è tutta qua. Leopardi, cercavo merce nei quartieri signorili, vidi qualcosa di strano tra i bidoni, qualcosa si muoveva tra i cartoni. Io mi avvicino di soppiatto e resto lì, esterrefatto. Non era un gatto, non era un ratto, era un bambino appena fatto. Ma cosa cazzo avranno nella testa, mi domando, vabbè buttare tutto ma stiamo esagerando. Poi non me la sento di chiamar la polizia, di certo va a finire che è tutta colpa mia. O forse solo un dono dell'amica mia monnezza, tutto per me, tutto per me. Io prendo in braccio il bimbo, poi gli faccio una carezza, che bel bebè, il mio bebè. A casa
casa ed è cresciuta meraviglia. Voi non ci crederete, ma poco mi somiglia. Ora il grandicello sta con me in attività, e adesso siamo in due sulla Begar. Su e giù con la Begar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Begar,
eccoci, 9:47 minuti qui in diretta su radiazione.info nella nostra rassegna stampa. Oggi siamo giovedì 20 aprile e per l'appunto proseguiamo con le notizie di cronaca locale qui del nord-est, nello specifico di Padova, anche se non ci riservano insomma particolari novità o particolari spunti, se non insomma quello del mercato delle bici rubate piuttosto che dei furti via web. Poi parleremo anche un po' dei progetti in zona fiera, rispetto al fatto che insomma si muovono anche lì decisamente bei soldi, ma come dire, oltre alla caccia al parcheggio e ai bracconieri al golf club, quello su cui ci soffermiamo un attimino è direttamente a pagina 2 del Gazzettino della cronaca di Padova. Si parla infatti di sindaci sceriffo disarmati, anche qui le parole sono importanti, disarmati dove? Si parla infatti del fronte antiprostituzione. Infatti sono stati bocciati due volte dai giudici provvedimenti, prima di Zanonato e poi di Bitonci, contro i clienti e le lucciole. Non andiamo magari di per sé a leggere questo articolo perché è abbastanza disarmante, ma disarmante insomma un po' per la sua per i suoi luoghi comuni, perché innanzitutto si comincia nel dire che la libertà è sacra, anche quella insomma di un settantenne che si carica in auto di sera una signorina in minigonna, quindi come dire uno stereotipo che invece non ritrae la realtà in cui insomma gran parte non solo di settantenni ma molti altri uomini vanno a donne o a trans insomma per le strade di Padova. Senz'altro chi può permettersi invece di fare tutto ciò all'ombra insomma di una casa o di un hotel non ha di questi problemi. Qui poi ci sono una serie di anche affermazioni insomma che fanno anche un po' ridere, nel senso che per fare un po' di cronaca, effettivamente i provvedimenti di Zanonato prima e di Bitonci poi sono molto simili e vanno nella direzione di quello che vuole essere un decoro urbano, una cosiddetta sicurezza urbana. E cos'altro di meglio da fare se non puntare il dito su le prostitute oppure sui cosiddetti accattoni molesti, perché queste due categorie sono state bene o male quelle prevalentemente bersagliate, non tanto negli ultimissimi anni ma qualche anno fa. Per l'appunto il Gazzettino stesso, ma anche il Mattino, ci davano un quadro in cui sembrava che il problema principale della città fosse per l'appunto la prostituzione piuttosto che l'accattonaggio, che addirittura veniva definito molesto, soprattutto quando ci fu anche l'episodio del di quel signore che chiedeva l'elemosina in Prato della Valle, che fu letteralmente picchiato e atterrato da degli agenti e probabilmente anche sedato, visto che a un certo punto questo signore, tra l'altro senza una gamba, non si muoveva più e veniva poi portato via, quindi lontano dagli occhi di tutti coloro che si erano anche fermati a vedere questa scena, ovviamente senza intervenire, e qualcuno aveva anche ripreso il tutto con un telefonino. Ebbene, ritorna quindi un po' questo tema anche in primo piano qui sul Gazzettino, e fondamentalmente Zanonato aveva cercato di risolvere questo problema fioccando delle multe da 500 euro l'una sia praticamente per la prostituta che per il cliente, con diciamo la motivazione dell'intralcio alla circolazione. Quindi questa ordinanza in vigore appunto a Padova da circa una decina d'anni partì proprio nel 2007, quando, si legge anche in questo articolo, l'allora sindaco Flavio Zanonato decise di far scattare multe da 50 euro contro i clienti, che poi in realtà non sono 50 bensì 500, questo è un errore dell'articolo, contro i clienti delle lucciole per intralcio alla circolazione. Multe che scatenarono appunto polemiche e che culminarono anche il 16 di maggio con una coloratissima manifestazione con tanto di comizio finale in piazza delle Erbe, e l'anno successivo, approfittando del decreto Maroni sulla sicurezza urbana, Zanonato per l'appunto modificò il dispositivo portando le multe sì da 50 euro a 500. L'ordinanza appunto subisce poi una battuta d'arresto nell'aprile del 2011, quando la Corte Costituzionale cassa buona parte delle ordinanze antidegrado messe in campo dai sindaci italiani. Anche in questo caso però l'ordinanza padovana viene leggermente modificata e dopo un mesetto torna ad essere operativa. Nel giugno del 2014 però a Palazzo Moroni arriva Massimo Bitonci, che modifica gran parte dei provvedimenti che gli sono lasciati in eredità dal centro-sinistra, cosiddetto centro-sinistra aggiungerei, non fa eccezione il dispositivo antilucciole. Infatti a febbraio dell'anno successivo l'amministrazione leghista modifica l'ordinanza firmata a maggio del 2011 da Zanonato. In quel caso, oltre che a punire l'atteggiamento e la sosta in luogo pubblico delle lucciole, si puntava di nuovo sull'intralcio alla circolazione, che appunto avrebbe provocato il cliente fermandosi per contrattare. Mentre Bitonci ha riportato l'accento sulle prostitute, multando comunque i clienti che fermano il veicolo, ora in attesa di leggere le motivazioni del giudice di pace che ha accolto il ricorso del cliente multato lo scorso luglio, sarà importante capire se il pronunciamento avrà o meno delle ripercussioni sul dispositivo attualmente in vigore. Di per sé quindi Bitonci dice che è assurdo, che l'ordinanza funziona, Giordani prende la palla al balzo per dire che è inefficace e quant'altro. Ciò che è certo è che da un lato gran parte delle ragazze, soprattutto rumene, moldave, ma prevalentemente nigeriane, sono per la strada non certo per il loro piacere, come addirittura da certi stralci di questo articolo, che non vado poi a leggere nei dettagli, potrebbe sembrare, ma c'è chi cerca appunto di bene che vada mettere da parte dei soldi per costruirsi la casa nel proprio paese d'origine, per far studiare i propri figli, o male che vada c'è chi, soprattutto tra le donne nigeriane, viene proprio bellamente ingannata e portata in Italia, insomma, con la promessa di un lavoro che poi si rivela per l'appunto uno sfruttamento sui marciapiedi e sulle strade italiane. Ecco, di tutto ciò qui non è assolutamente fatto cenno, se non, insomma, c'è una carica di stereotipi che si susseguono, poi insomma tutte le varie questioni rispetto a Zanonato, rispetto a Bitonci. Ciò che è interessante sapere è che senz'altro anche questo versante sarà di certo come dire, modificato sulla base anche delle norme del decreto Minniti, del quale insomma anche nelle scorse trasmissioni un po' abbiamo parlato, ma altrettanto interessante è vedere come ci sia perfetta continuità tra quello che è il cosiddetto centro-sinistra e il centro-destra, nei termini proprio di puntare il dito sempre sugli ultimi degli ultimi, quindi come dicevo prima sulle prostitute piuttosto che sui richiedenti asilo, su quelli che vengono definiti accattoni molesti e così via. E difatti la linea insomma pare esattamente la stessa. Tra l'altro da dire anche che in questo caso non è stata la Lega come dire a lanciare il via a questo tipo di repressione, bensì proprio il PD, perché come dire, il cosiddetto triangolo della sicurezza, del decoro urbano, partì non a caso negli anni che abbiamo citato, quindi dal 2007 in poi, partì proprio da Padova, Vicenza e Treviso con Achille Variati piuttosto che Zanonato, oppure l'altro sindaco del PD che arrivò dopo 20 anni appunto dell'altro sceriffo leghista, e quindi insomma questi tre personaggi si sono senz'altro ben coordinati nel dare lo stesso tipo di propaganda e lo stesso tipo di provvedimenti nelle rispettive città. Poi ovviamente non tutti sono stati zitti, perché addirittura Vicenza anni fa, se non sbaglio insomma tra il 2009 e il 2010, ci fu addirittura un gruppo di prostitute anche piuttosto numeroso che si organizzò in una sorta di class action proprio contro questo tipo di multe, che di fatto ad esempio avevano colpito una singola ragazza con decine e decine di migliaia di euro, perché i poliziotti riuscivano proprio a fare una sorta di agguato ripetuto tutte le sere, fioccando ogni volta questa multa da 500 euro, che poi magari lo ricordo, non riguardava solo, come dire, non riguardava il territorio di Vicenza in toto, ma a Vicenza era stata istituita una sorta di zona rossa, che era quella in cui non ci si poteva prostituire. Ovviamente qual era questa zona rossa? Era quella del centro, mentre, come dire, le prostitute erano ben indirizzate ad andare altrove, ad andare magari in zone industriali dove insomma non passa nessuno, dove eventualmente hanno anche maggiori possibilità di essere aggredite, invece avrebbero dovuto stare belle lontane dal centro cittadino, dove insomma i ben pensanti non vogliono insomma vedere ragazze o donne per la strada.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E sono le 10 in punto, anzi le 10 e un minuto, qui in diretta su radiazione.info, sempre con la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 20 aprile. Andiamo sull'ultima notizia della cronaca locale padovana che, come dicevo poco fa, non ci riserva particolari notizie, se non appunto questo, parlavamo di questo accanimento nei confronti appunto delle prostitute su strada, come dire, accanimento che va nella storia recente dal centro-sinistra al centro-destra, o per meglio dire insomma da chi ha guidato le amministrazioni padovane, che di sicuro ha mostrato una continuità di intenti in questo senso. E passiamo a tutt'altro invece, siamo a pagina 7 sempre del Gazzettino e si parla di fiera, perché il presidente di Geo Olivi e l'amministratore delegato Greggio sono pronti ad abbandonare la gestione degli eventi se non parte il piano andiamo via. Questo è un po' il titolo rispetto a questo progetto di rilancio, che avrebbe l'obiettivo di raggiungere un fatturato di 18 milioni di euro nel 2019, che anche qui insomma non sono senz'altro spiccioli. E parliamo infatti di questo spazio congressi, ma per l'appunto della minaccia di Olivi, che dice che se ne andrà dalla fiera nel caso in cui non venga attuato il piano di rilancio già predisposto, il quale parte dai numeri che confermano a suo dire le potenzialità dei padiglioni di via Tommaseo. Quindi questo piano industriale già condiviso, se non verrà attuato, non avremo altra scelta se non essere pronti per andarcene. Queste le dichiarazioni. E per l'appunto rispetto ai padiglioni di via Tommaseo, senza starci a dilungare sulle varie argomentazioni, si leggono alcuni dati. Quindi un fatturato, quello del 31 dicembre, di 6 milioni e mezzo di euro e un utile di 50 mila euro in 4 mesi. Un'analisi poi è stata fatta per capire se il mercato sia ancora recettivo. Parlano di risposta positiva e quindi dei presupposti per tornare a quelle che vengono definite performance di qualche anno fa, e si arriva addirittura nel 2000, però, come dire, anno in cui la crisi economica non si era ancora abbattuta ferocemente su di noi, e il fatturato in quell'anno era stato di 14 milioni di euro e poi nel 2007 di 23. Oggi questa soglia per rimanere in equilibrio si attesta sui 18, che si dicono essere raggiungibili nel 2019. E come dire, nel ciò che è interessante al di là di questi dati è vedere come nella gestione di Padova Fiere siano indicati tutta una serie di soggetti coinvolti che non sono solo privati, ma sono comune, provincia, poi università, ancora una volta, e Camera di Commercio, che dovrebbero attivare quello che viene definito un processo di economia circolare, dove gli investimenti siano usati per sviluppare le attività fieristiche suddivise in degli asset precisi. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo l'abitare, che come dire da diritto passa invece a come dire questione accattivante da mettere in mostra in fiera. Poi abbiamo l'alimentazione, le energie alternative, la mobilità e le tecnologie. E quindi si parla di questo investimento necessario di 4.800.000 euro in 2 anni, che dovrebbe rientrare per intero. E quindi di cosa si parla? Si parla ad esempio del Flormart, che individuando l'orto botanico come luogo di riferimento, coinvolgendo per l'appunto l'università e le imprese, dovrebbe trasformare la fiera in un polo florivivaistico permanente. Poi come dire, rispetto anche all'urbanistica, rispetto proprio alla città in sé, sulla quale insomma cerchiamo anche di avere un po' un occhio di riguardo, leggiamo che Greggio e Olivi per l'appunto ritengono che questo modello sia applicabile un po' a tutti gli altri settori, che consenta di riqualificare la zona attigua. Quando si parla di riqualificazione si può star certi che questa parola vada a braccetto anche con ulteriore cementificazione e quant'altro. E nello specifico qui si parla di una passerella di collegamento con la ferrovia e ad un ponte di congiunzione con Via Anelli, zona tra l'altro della quale avevamo parlato la scorsa rassegna rispetto al contenzioso che era aperto tra il comune Later e i proprietari di alcuni degli appartamenti per l'appunto di Via Anelli, ed è una zona appunto destinata a una radicale rigenerazione, questo si legge virgolettato. Intanto però Fiera Immobiliare, che lo ricordiamo è una società a controllo pubblico proprietaria dei padiglioni, ha chiuso il 2006 con il 2016, probabilmente volevano dire questo, con un buco di 800.000 euro. E poi si legge che non abbiamo pagato l'affitto fino al 31 dicembre, chissà appunto se rischiano anche loro lo sfratto rispetto al presidente e l'amministratore delegato di Geo, e non lo abbiamo corrisposto da gennaio perché siamo stati chiamati in giudizio e abbiamo eccepito la nullità degli atti relativi al contratto di locazione. Vogliamo chiarezza e che siano rivisti i contenuti, perché non possiamo pagare il canone per una casa che, usando una metafora, è senza il tetto. Allora insomma sarebbe simpatico anche che questa affermazione venisse corrisposta anche per tutti coloro ad esempio che in questo quartiere, quello il rione Caduti della Resistenza dal quale trasmettiamo, sia come dire un'affermazione valida per tutti, perché non a caso proprio vicino a noi c'è chi effettivamente si è ritrovato non senza il tetto, ma quantomeno con l'acqua che è bellamente entrata in casa, rovinando insomma mobili, divani e quant'altro, ma con diversi centimetri d'acqua dal pavimento, e per l'appunto l'ATER voleva comunque il suo canone d'affitto. Detto ciò, poi qui ci sono altri dati rispetto a invece tutta una serie di debiti dell'immobiliare nei confronti delle banche, sia per il modo in cui il Palazzo delle Nazioni è stato conferito a Fiera Immobiliare S.P.A. Qualcuno deve ancora spiegare insomma che fine hanno fatto i 18 milioni di euro di interessi dati alle banche proprio in virtù della sottoscrizione di alcuni derivati. E poi insomma delle novità anche sul padiglione 11 e sul centro congressi, quindi insomma rispetto a questi convegni, meeting con spazi per 5.000 persone, tutta una serie di mega appuntamenti insomma sui quali non ci dilunghiamo, rispetto ai quali probabilmente la gran parte di noi non ha la possibilità di accedere, visti anche poi i costi di ingresso. E quindi insomma chiudiamo un po' la cronaca locale per poi spostarci su quella nazionale e tra pochissimo quindi cominciamo anche con la lettura di alcuni aggiornamenti rispetto anche a InfoOut, a cominciare anche dalla vicenda di Gabriele Del Grande. Quindi ci sentiamo tra pochissimo.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle.
Eccoci, 10 e 13 minuti qui in diretta sempre su radiazione.info, e come preannunciato prima dello stacco musicale ci spostiamo su InfoOut, dove leggiamo un aggiornamento rispetto a Gabriele Del Grande, che afferma: comincia lo sciopero della fame, non sono rispettati i miei diritti. Infatti dopo 8 giorni di silenzio Gabriele Del Grande riesce a rompere l'isolamento e a dare notizie sulla sua detenzione in Turchia. Si tratta appunto di un regista e blogger arrestato, come sapete, dalle autorità turche e tenuto in stato di fermo in un centro di identificazione ed espulsione, e soltanto, per fare un minimo di cronaca, soltanto 8 giorni dopo il suo fermo ottiene il diritto di fare una telefonata alla sua compagna per dare informazioni sul suo stato di salute. Il giornalista, sappiamo, è stato fermato con il pretesto di trovarsi in una zona di confine senza un permesso ufficiale mentre intervistava alcuni profughi siriani in fuga dall'ISIS, e nonostante non gli venga contestato alcun reato in particolare, le autorità turche però non gli concedono la possibilità di nominare un avvocato e di sapere quanto durerà questa sua detenzione. Da qui per l'appunto l'annuncio in cui scrive: sto bene, non mi è stato torto un capello, ma non posso telefonare, hanno sequestrato il mio cellulare e le mie cose, e sebbene non mi venga contestato nessun reato, da stasera inizio, e questo si riferisce a ieri, da stasera inizio lo sciopero della fame e invito tutti a mobilitarsi per chiedere che vengano rispettati i miei diritti. Tra l'altro, giusto ieri sera vedevo insomma una brevissima intervista in TV al ministro degli esteri Alfano, che non a caso sembrava come sempre particolarmente impazzato, e infatti, brancolando nel buio, Alfano spera nella visita consolare che nei prossimi giorni dovrebbe far visita a Mugla, luogo appunto della detenzione, e nel frattempo sui social rimbalza un po' questa campagna con l'hashtag Io sto con Gabriele, che conta già centinaia e centinaia di solidali verso il blogger, mentre nelle piazze in questi giorni si stanno organizzando parecchi presidi, iniziative e cortei proprio per il suo rilascio da questa detenzione illegale nelle carceri turche di Erdogan.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Jusqu'au bout et là-haut.
Eccoci allora, 10:20 in punto, e come preannunciato anche sulla nostra pagina Twitter, andiamo su un altro articolo su InfoOut rispetto allo Student Act. Scusate, ma qui partono anche cose a caso dall'altro computer, vediamo se riesco anche a spegnerle, ma pare di no, o forse sì. Ad ogni modo, l'ultimo regalo di Renzi è arrivato, lo Student Act, e nel frattempo probabilmente era partita da un altro sito, una qualche pubblicità, una qualche musichetta, e sperava invece di passare in sordina il cosiddetto Student Act, questo pacchetto di disposizioni all'interno della legge di bilancio 232 dello scorso anno, ultimo regalo quindi lasciatoci dal governo Renzi prima di fare armi e bagagli da Palazzo Chigi dopo la sonora batosta referendaria che tra l'altro nominavamo anche nel corso della trasmissione. Facciamo subito chiarezza, non si tratta, si legge, di una specifica riforma del mondo dell'istruzione superiore, bensì dell'inserimento nelle previsioni finanziarie per quest'anno, quindi per il 2017, di novità rilevanti in merito alla contribuzione studentesca. Nello specifico si prospetta un ulteriore avanzamento dei criteri di cosiddetta meritocrazia che sempre più si stanno strutturando in un'accademia italiana smaniosa di mettersi al passo con i tempi europei. E secondo quanto disposto dalla legge, i singoli atenei avrebbero dovuto approvare entro il 31 marzo di quest'anno dei nuovi standard secondo cui l'accesso a una no tax area sarebbe concesso unicamente agli studenti che abbiano conseguito un numero minimo di 25 crediti formativi, quindi i CFU universitari, nel corso dell'anno precedente. Invece si tratta di 10 crediti per il primo anno di iscrizione. Stesso trattamento quindi per gli studenti fuori corso, per i quali abbiano prodotto loro oppure no i famigerati 25 crediti, viene fissato un minimo di 200 euro sotto cui l'importo totale da pagare non potrà scendere, a prescindere addirittura dal proprio ISEE, quindi insomma da il famoso indicatore della situazione economica equivalente. Il messaggio quindi è chiaro, nel senso che se vuoi le esenzioni dalle tasse te le devi guadagnare. Peccato che tra parentesi non sia poi così semplice il fatto che uno studente lavoratore riesca anche a ottenere questi crediti formativi, considerando anche il fatto che, diciamocelo, spesso e volentieri si viene anche malvisti da molti professori che nel loro corso lezioni non ti hanno magari mai visto tra i banchi. Ad ogni modo, bando alle ciance, noi sforniamo prodotti eccellenti e competitivi e non c'è spazio né tempo per chi si vuole attardare. Quindi se sei uno studente lavoratore, insomma, un po' ti attacchi, se hai 22 anni e sei ancora a cianciare in università invece che consegnare il curriculum a Garanzia Giovani, mi sei scomodo e aspetta che ti chiedo dei soldi che non hai per farti slozzare, e finché non ti levi di torno su di te ci faccio pure un po' di cassa. Questo giustamente viene detto, viene scritto su questo articolo in tono un po' canzonatorio, ma che poi di fatto accade esattamente così. Quindi dispositivi di espulsione vera e propria, neppure straordinariamente originali, ma in affanno comunque a correggere un'anomalia tutta italiana che conta in media 4 anni fuori corso per concludere un ciclo di studi di 3+2, ma mentre soltanto il 41% dei giovani conclude la triennale nei tempi previsti. Viene invece lasciata carta bianca agli atenei sul come e quanto differenziare la contribuzione per tutti quegli studenti considerati immeritevoli, e a quanto pare immeritevoli persino di essere nominati nello stesso Student Act, che non specifica se improduttivi o fuori corso potranno rientrare o meno nella normale fascia ISEE. Colpisce per certo la totale discrezionalità lasciata ai singoli atenei nell'applicazione di queste disposizioni, in continuità tra l'altro con l'assoluta autonomia che si voleva attribuire ai rettorati già in una bozza di riforma che ricordiamo bene che era la buona università, in continuità insomma drammatica con la buona scuola, che però poi dopo il 2015 con per l'appunto la buona università non ha visto la luce. Si prospetta perciò uno scenario in cui ciascun ateneo con le proprie politiche contributive avrà ancora più spazio d'azione rispetto ai metodi di estromissione di studenti poco produttivi oppure di attrazione di studenti cosiddetti meritevoli. E se in alcuni atenei il nuovo modello di tassazione è stato approvato minimizzando quanto possibile gli stravolgimenti che la legge di bilancio avrebbe altrimenti comportato, predominante è un generale ritardo nell'approvazione del piano regolatorio per la contribuzione studentesca. Da parte appunto di quei consigli di amministrazione delle diverse università, nessuno dei quali però si è dissociato dalla stretta meritocratica imposta dal governo. Quindi non a caso nei documenti di molteplici università è stata coniata una nuova terminologia, anche qui come dire sempre con la nostra attenzione alle parole, che per l'appunto categorizza gli studenti inattivi e inattivi e che recepisce così un po' tout court la logica di questo Student Act. Il passo in avanti consiste appunto nel fare dell'università non solo un paradigma premiale, ma adesso esplicitamente punitivo, quindi con dei meccanismi proprio di espulsione, come dicevamo prima, che con gli anni potrebbero anche andare invigorendosi. Quindi nessuna garanzia è data sul fatto che i crediti necessari per risultare attivo non aumentino negli anni. E infatti, senza soluzioni di continuità, Renzi e Gentiloni si passano così la staffetta della forbice della disuguaglianza, ovviamente non c'erano aspettative differenti, mentre nel dibattito accademico pesa sempre più l'assenza di una contrapposizione tra una quantità e una qualità dei saperi ormai sacrificata sull'altare della produttività. E anche in questo caso, come giustamente c'era qui tra le virgolette, non c'erano senz'altro aspettative differenti. Detto ciò, parlavamo invece poco fa del caso appunto del blogger arrestato in Turchia, ma adesso ci spostiamo invece su un interessante articolo di Nena News che senz'altro ci chiarisce anche un po' la condizione proprio di tutti quei giornalisti e tutti i professionisti dell'informazione che sono trattenuti illegalmente in quello che dovrebbe essere, come dire, un cosiddetto stato democratico, ma che ovviamente non è, come è piuttosto ovvio da anni e anni. Infatti Ankara detiene la metà dei giornalisti arrestati nel mondo. Questo il titolo di questo articolo proprio su ripreso da Nena News, pubblicato appunto da una giornalista del Manifesto che è Chiara Cruciati. E difatti la detenzione del giornalista Gabriele Del Grande fa proprio emergere il cosiddetto pugno duro di Erdogan rispetto ai giornalisti. E senz'altro, insomma, parleremo tra pochissimo di questo dopo un brevissimo stacco musicale e poi andremo a concludere la puntata, come dicevo anche all'inizio della trasmissione, con alcuni dei prossimi appuntamenti.
Siamo cattivi ma sempre giusti, dico smoothie. quattro generazioni. Crediamo nella legge che non perdona, che non sbaglia mai.
Siamo tutti quanti poliziotti di Ghost Boogie.
E così camminiamo la notte per i vicoletti scuri, scuri. A far l'amore contro i muri, per un poco d'amore. Per un poco d'amore.
E allora alle 10.31 e per l'appunto andiamo a leggere questo articolo rispetto un po' alla cronaca internazionale. Come dicevo, la detenzione del giornalista e blogger, nonché anche regista, Gabriele Del Grande fa emergere quanto accade in Turchia. E infatti il caso, viene citato anche il caso del reporter turco-tedesco Deniz Yücel in isolamento da febbraio. In totale infatti sono 153 i giornalisti incarcerati. Qui appunto abbiamo questo articolo, dicevo, di Chiara Crucciati del Manifesto. Infatti la Turchia apre, come dire, batte un altro record, è quello del paese con il più alto numero di giornalisti dietro le sbarre. E 153 sono infatti i reporter in carcere da parte di Ankara, che detiene la metà di tutti i giornalisti arrestati nel mondo. Si tratta di curdi, turchi, indipendenti, si tratta di scrittori, di analisti, di commentatori e fotografi, e sono anche stranieri. Gabriele Del Grande infatti è l'ultimo di una lunga serie in un paese che, a seguito della campagna di epurazione giustificata un po' col tentato golpe del 15 luglio, ha posto sotto il controllo governativo diretto e indiretto praticamente il 90% dei media, da quanto dicono le opposizioni. I timori appunto di amici e familiari di Del Grande sono più che giustificati, basta guardare al caso appunto di Deniz Yücel, oppure Yücel, purtroppo non so la pronuncia, però parliamo del reporter del quotidiano Die Welt, quindi cittadino turco e tedesco, in prigione da febbraio, addirittura in isolamento. Rischia 10 anni e mezzo di prigione dietro l'accusa di propaganda a favore del PKK e incitamento alla violenza. Una settimana fa lui appunto ha sposato la fidanzata nella prigione di Silivri. Poche ore dopo invece il presidente Erdogan ha fatto sapere a Berlino che non sarebbe stato estradato in Germania, come invece richiesto dal Ministero degli Esteri tedesco, che invece ha potuto visitare il giornalista solo 7 settimane dopo l'arresto. Erdogan ovviamente ha sostenuto che si tratti di un agente terrorista e che abbia agito insomma come spia e minaccia, e si è riferito proprio alle montagne irachene dove gli uomini del PKK si sono ritirati 4 anni fa quando partì il breve processo di pace. Un caso questo che viene definito emblematico perché ad Ankara non importa nulla dell'Unione Europea e ha modellato lo Stato intorno al concetto di assedio. Quindi i nemici esterni e interni, in primis i curdi, mettono a repentaglio una nazione turca, la vogliono indebolire per impedirgli di riprendersi il suo ruolo leader in Medio Oriente. È questo quanto Erdogan va ripetendo ad ogni piè sospinto. La retorica poi dello Stato in pericolo, che necessita dell'uomo forte, pronto a schiacciare qualsiasi tentativo di indebolimento, è di fatto alla base dei reati contestati proprio a quei 153 giornalisti in prigione da mesi, qualcuno addirittura da anni. E l'obiettivo è quello di mettere sotto silenzio le poche voci critiche rimaste, e ovviamente lo strumento privilegiato resta proprio la galera. Quindi tanta galera, e una settimana fa infatti il procuratore di Istanbul ha chiesto 3 ergastoli a testa per 16 dipendenti del gruppo editoriale Zaman. Tra loro la commentatrice Nazli Ilikat, il giornalista e scrittore Ahmed Altan e il professore di economia e analista Mehmet Altan, nomi noti tra l'altro nel panorama mediatico turco, accusati di voler rovesciare l'ordine costituito, il governo e il Parlamento tramite il sostegno alla rete dell'imam Gulen, considerato appunto la mente dietro il fallito golpe. 3 ergastoli, tra l'altro, senza che effettive prove siano mai state presentate all'opinione pubblica, ma ovviamente una mannaia contro quella che dovrebbe essere, diciamo, la libertà di stampa, e, come dire, cosa che evidentemente a Bruxelles più di tanto non interessa, impegnata invece a stringere accordi miliardari, dei quali ai nostri microfoni abbiamo parlato più volte, rispetto proprio ai provvedimenti antirifugiati siglati proprio con il presidente Erdogan. La stessa procura poi ha chiesto pene dai 15 ai 43 anni per 19 giornalisti del quotidiano di opposizione Cumhuriyet, ormai chiuso, e celebri furono i casi anche dell'ex direttore Dündar e il caporedattore Gül, condannati in primo grado a 5 anni per il famoso reportage che svelava i legami dei servizi segreti turchi con gruppi islamisti in Siria. I capofila poi della devastazione del giornale, ora tocca al resto della redazione, va al direttore Sabunku, allo scrittore Sik, al vignettista Kart e all'editore Atalay. I 19 giornalisti infatti sono accusati contemporaneamente di sostegno per l'appunto a Gulen e di appoggio al movimento di nuovo di liberazione curdo PKK. 2 soggetti lontanissimi tra loro, ma che finiscono in un unico calderone, quello appunto del cosiddetto terrorismo contro lo Stato. Alla fine non resta nulla, si legge, il deserto dell'informazione, con quasi 200 siti, agenzie, quotidiani, TV e radio chiusi proprio per ordine governativo, si tratta per lo più di siti e di agenzie curde, e appunto 153 reporter in carcere che non stupiscono, e per l'appunto non stupiscono nemmeno le parole dell'OCSE sulla campagna referendaria, ovvero il fronte del sì ha dominato la copertura dei media.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora, le 10:39 minuti, quindi andiamo in super rapidità un po' con gli appuntamenti settimanali e non solo, ricordando appunto che questo sabato a Padova, precisamente in via Facciolatti 96, quindi all'occupazione abitativa, dove per l'appunto 11 appartamenti hanno trovato, sono tornati alla loro funzione, ovvero quella di essere vissuti, mentre sono stati per anni e anni vuoti, e lo ricordiamo ancora una volta, il proprietario in questo caso di nuovo è l'ESU, quel famoso ente per il diritto allo studio che più di tanto rispetto a questo diritto non si vede né a Padova né nel resto d'Italia. Ad ogni modo, di nuovo in via Facciolati al Civico 96, questo sabato ci sarà un'altra bella occasione di socialità per stare un po' tutti assieme, conoscersi e trascorrere insomma un po' di tempo in buona compagnia, con un pranzo appunto organizzato dal Comitato di Lotta per la Casa e dalla brigata cucina. Infatti poi ci sono anche ulteriori indicazioni proprio dalla pagina, dall'evento Facebook. Tra l'altro comitato che rilancia anche la necessità di resistenza, quindi parliamo anche di 25 aprile e delle iniziative che vanno un po' verso questa data. Infatti di sicuro se ne svolgono diverse qui a Padova, a cominciare da una 3 giorni organizzata dalla Marzolo Occupata, quando per l'appunto invito magari a vedere proprio la pagina Facebook della mensa. Ci sarà un concerto questo sabato, quindi sabato 22, e successivamente invece l'altra giornata è quella del 24, con un torneo antifascista proprio alla mensa, per arrivare al 25, quando ci sarà invece il corteo. 25 aprile senz'altro importante, e abbiamo bisogno di resistenza, come recita anche lo slogan qui sull'evento Facebook invece del comitato. E infatti si tratta proprio di questo appuntamento. Abbiamo per l'appunto il corteo cittadino organizzato dalla Marzolo Occupata, che poi si concluderà per l'appunto in Piazza dei Signori, dove invece ci sarà il presidio del comitato di lotta per la casa. Si tratta appunto di Piazza dei Signori, quindi alle 16, mentre il corteo invece partirà dal quartiere Portello alle 15. Ovviamente come dire, nel fatto di aver bisogno di resistenza si ricorda l'esempio dato dai partigiani, il loro sacrificio proprio per combattere l'oppressore nazifascista e per realizzare la prospettiva di una società in cui si possa vivere senza l'oppressione dell'uomo sull'uomo, piuttosto che dell'uomo sulla natura. E quindi anche dopo il corteo, che dicevo partirà alle 15, si arriverà in Piazza dei Signori, dove ci sarà il presidio, ma anche banchetti informativi e una mostra sulla lotta per la casa, uno spettacolo di giocoleria per i bimbi e la cena a cura della Brigata Cucina, oltre che a bar popolare e a una jam session a partire dalle 18. Tra l'altro, ulteriore appuntamento sul quale senz'altro poi ritorneremo ai nostri microfoni, si sviluppa pochi giorni dopo. Parliamo infatti della 3 giorni in piazzetta Caduti della Resistenza, dalla quale stiamo trasmettendo, e difatti sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 maggio ci sarà la 3 giorni dell'infospazio Chinatown, che ovviamente si trova anche in una situazione particolare rispetto ad altri anni, perché come sapete è a rischio sgombero. E quindi sicuramente invitiamo un po' tutti gli ascoltatori a sostenere questo momento, che per l'appunto partirà sabato 29 alle 16 qui in piazzetta, con l'intrattenimento per i bambini, anche con dimostrazioni di sport popolare e giochi vari. Si passerà poi alle 20 con la grigliatona popolare, alle 21 con la buona musica del DJ set reggae con Nicky Airi. Mentre domenica 30 è giornata dedicata alla lotta contro la guerra imperialista, quindi necessariamente anche in questo senso la resistenza si cala in questa iniziativa, che vedrà la presentazione del libro Contro il fascismo oltre ogni frontiera, editato dalla KV, testo tra l'altro che cercheremo di presentare ai nostri microfoni la settimana prossima. E dopo la presentazione seguirà un dibattito contro proprio la tendenza alla guerra che si manifesta sempre più nei nostri giorni. Alle 21 invece concerto con la banda popolare dell'Emilia Rossa, mentre il 1 maggio resistente i lavoratori del collettivo Zeno Sorgato hanno organizzato dalle 12 una grigliata per operai, disoccupati e precari in un quartiere che resiste. Quindi torneremo poi presto su questi appuntamenti anche per ulteriori dettagli, però il tempo stringe, quindi io ovviamente vi saluto e vi auguro una buona giornata, e rimanete in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!
Il messaggero, l'unità, la stampa, il...